Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Dopo la resa dei Savoia ricombattai il fronte repubblicano grazie anche al rientro in Italia di Giuseppe Garibaldi, che fu proclamato generale del governo provvisorio lombardo. Peppino nel 1836 si era affiliato alla Giovine Italia e subito dopo si era gettato nelle lotte di libertà del Sud America per terra e per mare, continuando sempre a issare sul ponte delle sue imbarcazioni il tricolore rivoluzionario. Aveva formato un piccolo esercito di terra chiamato Legione Italiana, specializzato nelle tecniche di guerriglia. È in quel periodo che i suoi uomini cominciarono ad indossare le famose camicie rosse, indossate non certo per una scelta ideologica, ma perché Garibaldi aveva sequestrato una partita di indumenti di lana rossa destinata ai macellai di Buenos Aires.
Si scoprono le tombe, si levano i morti, i martiri nostri sono tutti risorti. Le spade nel pugno, gli allori alle chiome, la fiamma ed il nome d'Italia sul cuor. La terra dei fiori, dei suoni e dei carmi, ritorni qual era la terra dell'armi. Di 100 catene ci avvinser la mano, ma ancor di Legnano sai ferri brandir. Ma fuori d'Italia, ma fuori che l'ora, ma fuori d'Italia.
Ma oramai Milano era persa. Incalzati dall'esercito austriaco, marciammo verso le montagne. Rimasi con il battaglione fino al 9 agosto, quando decisi di recarmi in Svizzera, a Lugano, per organizzare dei rinforzi. Un giorno, mentre portavo il vessillo del reggimento con la scritta «Dio e popolo», Peppino Battagliero, come sempre, mi affiancò e disse: «Fratello Mazzini, se i governanti non tenderanno a far l'Italia una e grande, noi transiteremo di rivoluzioni in rivoluzioni e non so dove andremo a finire».
Le case d'Italia son fatte per noi, e là sul Danubio la casa dei tuoi. Tu i campi ci guasti, tu il pane ci imboli, i nostri figlioli per noi li vogliamo. Va fuori d'Italia, va fuori che è l'ora, va fuori d'Italia, va fuori stranieri.
Evviva l'Italia, puntata numero 308 di Adesso in Onda. Puntata tricolore oggi, perché ecco, ci siamo, stiamo festeggiando. Sono iniziate le celebrazioni, noi ci saremo quasi per l'anniversario dei 150 anni della Unità d'Italia.
Speriamo.
Io sarò in Polonia quando si festeggeranno i 150 anni.
Perché sei il solito originalone.
Ma oggi appunto vogliamo celebrarlo al nostro modo. Se a Sanremo avevamo Benigni, noi oggi abbiamo Edoardo Silos Labini.
Che c'entra con Benigni? Ah, perché ha festeggiato col cavallo.
Beh, non solo, ma noi in realtà anche settimana scorsa abbiamo pagato in Unità d'Italia perché c'era con Arisa, perché anche Arisa ha partecipato alle celebrazioni.
Ah, pensavo allo Sbarco dei Mille.
No. C'è stata questa giornata anche al Festival di Sanremo, no? Dedicata a
la famosa Arisa Garibaldi.
Ecco, infatti c'era Arisa Garibaldi. Abbiamo sentito Arisa, ha detto: ma io in realtà non mi sento tanto italiana, mi sento più lucana, no?
Sì, perché come tutti sanno, la Lucania sta in Grecia. Dove sta?
No, nel senso, si parlava appunto del particolarismo italiano che effettivamente ci caratterizza tutti. Forse anche noi ternani ci sentiamo più ternani che
ternani,
italiani.
Sì,
no?
Voi ternani un pochetto.
Anche voi narnesi vi sentite Calli. Più narnesi che ternani. Anzi, voi non vi sentite neanche della provincia di Terni, perché quando uno dice Terni c'è subito il narnese che dice no, scusa, Terni e Narni.
E
no?
Narni. Mi ricordo, più che narnese sono Fraportano, che però, è ancora più piccola la cosa.
Diciamo anche che ecco, perché quando... ma è verissimo, quando
ancora
si
più
il campanilismo,
limitata.
No? Non sì, sono sì. Di Narni, sono di Fraporta.
Sono di Fraporta.
No? Questo con le scivoli, non sono di te.
Sì, esatto.
E, appunto, quindi è, perché effettivamente l'Italia è un po' così, è rimasta un po' così, quindi questa unità d'Italia che ci si domanda ma è stata mai fatta in realtà o meno. Oggi parliamo dell'unità d'Italia grazie appunto a questo grande attore e autore, Edoardo Silo Strabini, di cui abbiamo sentito un frammento dello spettacolo Disco Risorgimento, spettacolo che ha debuttato a Roma la settimana scorsa al Palazzo della Cancelleria, che era proprio la sede della Repubblica Romana, quindi uno degli
Mazzini, Armellini, Saffi
importanti. Esatto, esatto. E questo spettacolo di Risorgimento è molto bello perché è appunto incentrato non tanto sull'unità d'Italia quando poi fu fatta effettivamente, e fu fatta in modo, diciamoci la verità, insomma,
un po' raffazzonato,
ma nel senso che secondo me uno dei motivi per cui gli italiani non sentono molto l'unità d'Italia, io personalmente fatico a sentirmi orgoglioso dell'unità d'Italia, perché effettivamente sappiamo che l'unità d'Italia l'ha fatta, è stata fatta da un re e da una dinastia monarchica che penso forse la peggiore al mondo, perché io come diceva
non conosco tutte
diceva
le
Benigni, trovatemi un americano buono, e io dico trovatemi un Savoia buono, nel senso che effettivamente non c'è nessuno che ha fatto qualcosa di veramente significativo,
non so,
per
però
l'Italia.
Poi alla fine il progetto finale
ha avuto anche i suoi grossi difetti, come dire.
Ah no, pensavo dicevi botte di fortuna.
Beh, sì, ma insomma, cioè, se vogliono non hanno fatto niente nulla.
Cioè, senza Peppino Garibaldi. Noi
esatto.
Ancora, sa che...
E questo spettacolo è bello proprio perché non esalta, come sarebbe forse difficile esaltare il ruolo dei Savoia nell'Unità d'Italia, ma è dedicato a due episodi in cui veramente invece l'utopia dell'Unità d'Italia divenne in qualche modo realtà, anche se una realtà precaria. E che hanno rappresentato i più grandi antecedenti dell'Unità d'Italia, cioè le Cinque Giornate di Milano e la Repubblica Romana, che videro appunto protagonista Giuseppe Mazzini.
Fammi fare il citazionista, 1848 e 1849.
Quindi un biennio magico in qualche modo, in cui i patrioti italiani, e veramente quella fu in qualche modo una rivoluzione invece che veniva dal basso, perché era una repubblica appunto. A questo è dedicato Disco Risorgimento, disco perché Silo Strabini ormai da qualche anno si è inventato questa nuova forma di teatro, cioè il disco teatro, in cui in qualche modo allo spettacolo teatrale classico è affiancato un DJ che mette le musiche.
Potremmo quindi fare qualcosa anche noi del genere.
Potrebbe
che
essere
ne pensi?
Una cosa interessante.
Dai. Facciamo la puntata 400, la facciamo così. Vai.
Questo spettacolo, ecco, noi stiamo ascoltando la versione radiofonica, diciamo, in qualche modo.
Perché è uscito
audio,
proprio un CD,
è uscito un CD
con tutti i crismi. Come
si esatto, è uscito in occasione proprio della prima, che c'è stata la settimana scorsa appunto a Palazzo della Cancelleria a Roma. È uscito un CD che è stato registrato precedentemente in studio, quindi proprio una versione audiolibro, che potrete acquistare se volete. Facciamo
un
minimo di promozione.
Sì.
Lo spettacolo, poi dopo vi diremo tutte le date, perché sta in giro in questi giorni nel Lazio. E poi approderà a Milano, poi ce lo racconterà lo stesso autore. Per
quanto
siamo
nello Stato Pontificio e poi invece in quello austriaco.
Esatto, esatto, due momenti molto significativi. Tra l'altro il Palazzo della Cancelleria a Roma tuttora è territorio vaticano, quindi
sì.
Lo spettacolo è stato fatto con
all'estero.
Esatto, è stato fatto all'estero con il permesso vaticano. Io sono andato appunto alla prima e c'era la gendarmeria vaticana all'ingresso. E, diciamo in questi giorni lo spettacolo è nel Lazio. Per quanto riguarda invece l'audiolibro, lo potete trovare dal 14 al 24 marzo, sarà in allegato con il giornale. E da questo punto di vista io aggiungo, fammi fare una battuta, France, almeno finalmente avremo un buon motivo per comprare il giornale.
Ah, il giornale proprio,
quello lì. Tra l'altro a prezzo
a
3,50 euro, quindi prezzo anche molto basso, quindi veramente avremo almeno per una decina di giorni davvero un buon motivo.
Ma guarda che invece io vorrei spezzare una freccia, come diceva quel tale, a proposito del giornale, perché poi invece c'è un inserto anche sul Risorgimento, molto interessante, sempre sul giornale, a fascicoli. Io l'ho comprato tutti quanti.
Bene, io
non te ne frega niente.
No,
ma
no,
tanto per la
siccome i tempi sono ovviamente stretti, abbiamo l'intervista a Edoardo Silo Sabini, ma
siamo
anche
pronti
al regista dello spettacolo. Che non
chi è?
Ancora
chi è il regista dello spettacolo?
È un nostro
dai,
vecchio amico.
È un tuo che ancora devi portare in radio, peraltro.
Anche se ci è venuto tante volte, pur
sì, solo in voce, solo in voce.
Studio, che è Alessandro Dalati.
L'hai promesso, ma non
sì,
porti
sì, ma insomma, quando, sai che non è facile.
Sai che io ti sputtano davanti a tutti se non lo porti.
Prima o poi dovrà venire, perché penso a questo punto è uno degli artisti in assoluto più presenti nel nostro programma, quindi allora,
insieme a Salvi sì,
ma penso più di Salvi,
anche Jovanotti, sono tre.
Beh, vabbè, Jovanotti non è mai venuto,
sì,
solo in musica.
Aleggia.
Dunque ci ascoltiamo l'intervista del autore dello spettacolo, nonché protagonista dello spettacolo, Edoardo Silos Labini, e poi ci ascoltiamo un altro frammento dello spettacolo.
Va bene, di seguito?
Sì.
Ok.
Valutato e polveroso, quando invece una pagina straordinaria, eroica della nostra storia d'Italia. Le nostre origini partono da lì e quindi ci sembrava giusto, appunto con Alessandro Dalatre, di creare un progetto destinato proprio ai giovani, quindi raccontando la grande storia, la grande letteratura, perché noi raccontiamo anche la grande letteratura risorgimentale, con una forma di comunicazione nuova, usando un DJ in scena, che è una forma di teatro che io ormai utilizzo da 10 anni, ho inventato 10 anni fa. Racconto i grandi facendoli interagire con la console DJ, quindi in questo caso la musica, le grandi aree di Verdi vengono mixate con le sonorità elettroniche del DJ Abrea.
Senti, appunto, sì, cosa rappresenta per te in qualche modo essere italiano?
Io amo molto la mia patria, credo molto nell'Italia come nazione, ma non è un fatto di nazionalismo, è un fatto di patriottismo, di essere consapevoli che la nostra è una patria culturale importante. Per questo ho scelto anche la figura di Mazzini, perché Mazzini è il vero padre della patria come pensiero culturale italiano. Il nostro è un grande popolo, che ha dato il Natale a tanti artisti, a tanti uomini di cultura. Siamo invitati in tutto il mondo per questo, quindi io sono fiero comunque di essere italiano.
Senti, raccontare appunto un'epoca come il Risorgimento, che appunto viene comunque percepita dalla maggior parte degli italiani come una cosa appunto polverosa, scolastica, no? Rispetto ad altri paesi come gli Stati Uniti, sicuramente l'Italia
male. C'è stata raccontata male, perché il Risorgimento, il valor patrio, è stato considerato un valore, diciamo, tra virgolette di destra, e quindi a scuola i professori di sinistra non ce l'hanno fatto studiare, perché dicevano non bisogna studiare il Risorgimento. Invece non è così. Ci sono delle storie straordinarie, tu senti i racconti di Mameli, i fratelli di Dandolo, Morosini, Manara, la regione di Garibaldi. Ci sono pagine eroiche di tanti giovani ventenni che si immolarono alla causa italiana 150 anni fa. È una storia straordinaria che andrebbe studiata meglio, andrebbe conosciuta. Per esempio, il percorso dello spettacolo nostro va nel 1848-49, prima guerra d'indipendenza. Mazzini, dopo 17 anni, torna in Italia, arriva a Milano per le 5 eroiche barricate, 5 giorni delle barricate di Milano, e poi prosegue per Roma nella Repubblica Romana, un'altra pagina straordinaria del Risorgimento. Già queste due pagine, questi due eventi, se uno li studia bene, rimane a bocca aperta, perché ci sono dei racconti straordinari, eroici appunto, di questi ventenni che da tutta Italia andavano in queste città per liberare l'Italia dalle monarchie e far diventare la nazione una nazione unica.
Ecco, tu ti occupi appunto di questi due episodi, quindi non tanto del momento dell'unità, no? Che è stata caratterizzata appunto il momento dell'unità comunque da in qualche modo una guerra fatta da uno Stato contro altri Stati, mentre quindi il Piemonte, no? E gli altri, mentre tu racconti proprio invece in qualche modo la rivoluzione, il popolo in qualche modo che...
L'anno dove comunque l'utopia repubblicana di Mazzini si sta per realizzare. Sembra che si realizzi, invece poi fallisce comunque, perché i francesi bombardano Roma e gli restituiscono il potere a Pio IX, al Papa, e Mazzini è costretto a tornare in esilio. Garibaldi fugge verso Venezia insieme alla colonna garibaldina, e questo in realtà è l'unico anno, la prima guerra d'indipendenza, dove non c'è ancora l'intervento dei Savoia vero e proprio in molte battaglie, e quindi è il popolo che combatte. Poi l'Italia si farà grazie all'esercito Savoia, dei Savoia, grazie alla diplomazia e alle mosse di Cavour, però questa è l'Italia del popolo, questa del 48-49, quella di Mazzini e di Garibaldi.
Ecco l'Italia del popolo, quindi tu più che l'unità racconti un'utopia.
Beh, è un'utopia che poi si realizza, perché l'Italia repubblicana che del dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale, si realizza. L'Italia repubblicana non si realizza nel 60 perché c'è lo Stato di Savoia che fa l'unità d'Italia, ma l'Italia repubblicana si realizza 60 anni dopo.
Senti, pensi che questo anniversario, queste celebrazioni anche contestate per certi versi, un po' discusse, pensi che possano essere invece l'occasione proprio per riappropriarsi tutti gli italiani e non soltanto una certa retorica politica dell'italianità, dell'orgoglio nazionale?
Ovviamente il nostro non è uno spettacolo retorico, è uno spettacolo che racconta la passione, la pulsione dell'essere italiano, da nord a sud, perché i giovani che andavano a difendere Roma o Milano erano napoletani, bergamaschi, bolognesi, siciliani, venivano da ogni parte d'Italia, e oggi va recuperato quello, questo racconto, questa pagina di storia, proprio per superare queste barricate che ci sono oggi politiche, che sono soltanto strumentalizzazioni politiche da una parte e dall'altra.
Ecco, perché oggi poi diciamo che poi tutto sommato fino a qualche anno fa sembrava che si fosse italiani soltanto ai mondiali di calcio. Da qualche anno appunto qualcuno ha tentato di farne invece più un discorso nazionalistico, quasi con dei toni razzisti. L'italiano, il modo di sentirsi italiano più sano, quello del che ci auspichiamo, qual è? Che cosa ci unisce secondo te a come popolo? Di che cos'è che possiamo essere orgogliosi di essere italiani?
Tanto della nostra creatività, del nostro essere pronti anche nei momenti di difficoltà al sacrificio, e l'italiano è un popolo che tende comunque sempre la mano, anche. Non è un popolo razzista, l'italiano è un popolo che è pronto ad unire. L'inno di Mameli, io lo invito tutti a studiarlo bene. Mameli scrisse questi versi sulle barricate di Milano, e il suo sacrificio nella Repubblica Romana fu un sacrificio che dovrebbe essere di insegnamento a tutti. Dice: uniamoci, amiamoci. Pronto?
Sì, sì. A questo proposito, tra l'altro,
sono versi importanti che andrebbero approfonditi, studiati meglio.
Secondo te la lettura che ne ha fatto Benigni da questo punto di vista è stata importante, adeguata o?
È stata efficace.
Va bene. Adesso lo spettacolo ha debuttato dato in un posto particolarmente significativo, ecco, ricordiamolo, perché
ho fatto lo spettacolo a Palazzo della Cancelleria a Roma, che fu sede veramente della Repubblica Romana. È un posto dove Mazzini veramente legiferò col triumvirato, con Sarti e Armellini, si formò l'assemblea costituente della Repubblica Romana, proprio in quelle sale dove abbiamo fatto lo spettacolo.
Adesso lo spettacolo continua la sua vita.
Poi saremo a Tivoli il 9, a Latina l'11, facciamo altre città del Lazio, e poi saremo a Palazzo Reale a Milano dal 20 al 27 marzo, e a Palazzo Reale a Torino il 28, e chiudiamo il 29 ad Alessandria.
Bene, allora in bocca al lupo per lo spettacolo, e grazie di averci raccontato un volto completamente nuovo, no, dell'Unità d'Italia.
Grazie a voi e per l'Italia sempre, che è una grande patria, che essere orgogliosi tutti.
Caro Mazzini, chi ti scrive la tua amata Italia? Il 12 gennaio Palermo si è sollevata contro i Borboni. Il 24 febbraio la folla a Parigi ha rovesciato la monarchia e proclamata la Repubblica. Vienna e Berlino si infiammano e il 17 marzo la rivoluzione si è propagata fino a Venezia. Oggi, 18 marzo 1848, si cospira ormai alla luce del sole, anche sulla testa della Madonnina, in cima alla guglia più alta del Duomo. I giovani forgiano le palle da moschetto da far esplodere in faccia agli austriaci. Hanno giurato di non toccare più Letto finché Milano non sarà libera. Il corteo si è mosso a luna dal Broletto, sede del municipio, diretto in corso Monforte al palazzo del governo austriaco. Al suo passaggio, le donne sventolavano dai balconi le bandiere tricolori cucite durante la notte. I bottegai sbarravano i negozi e schermavano con delle assi le vetrine. Poi dalle finestre delle case precipitavano in strada letti, tavoli, sedie, armadi, cassettoni e materassi ad ingrossare la catasta per far le barricate. Alla testa del corteo, un giovane seminarista, tal Giambattista Zaffaroni, notò una bellissima donna, la contessa Suardi, che lo invitava a salire sul balcone della sua casa al primo piano. Lo Zaffaroni salì e la contessa lo baciò con passione. Poi gli diede un pugnale e gli disse: «Va e ferisci l'oppressore che oltraggia la bella Italia nostra». Il giovane riprese il suo posto nel corteo. Poi, arrivato davanti al palazzo del governo, si fermò di fronte a un gigantesco soldato austriaco che ostruiva l'ingresso minacciandolo col fucile. A quel punto lo Zaffaroni, con un balzo felino, aggredì il gigante e gli piantò il pugnale nel cuore. Alla vista di quel primo sangue, la rivolta è scoppiata. Centinaia di barricate da ore coprono Milano e il maresciallo Radetzky ha dato ordine di reprimere l'insurrezione. Le campane in tutte le chiese di Milano stanno suonando incessantemente. I cannoni degli austriaci dal castello non ci faranno più paura se non li sentiremo. Mazzini, l'Italia ha bisogno di te!
Son chi ha fatto ste carrozze?
Gel Giuseppe Verdi, alla Scala!
Ah, guarda come son andrà a cagarsi i cavalli!
Porta ben! Alvura dir che il teatro sarà pieno!
Allora, tanta merda!
Sì, sì, tanta merda!
Ma me raccomandi, un montagnon de merda!
La sera del 22 marzo, tutti noi milanesi in armi ci siamo fatti gli auguri come fanno i teatranti alla Scala.
Merda!
Porta Tosa è diventata un teatro all'aria aperta, un teatro di guerra. La quarta parete, il muro invisibile che separa gli attori dal pubblico, l'abbiamo infranta il 18 marzo, quando è scoppiata la rivolta. Oggi, con l'ultimo giorno delle barricate, ogni milanese ha lasciato il proprio posto in platea per guadagnare la scena e recitare una battuta che ha studiato una vita intera. Milano è libera! Viva l'Italia!
Questo era appunto un altro frammento dello spettacolo Disco Risorgimento, uno spettacolo scritto e interpretato da Edoardo Silos Labini per la regia di Alessandro Dalatri e anche le attrici, ricordiamole, l'Italia interpretata da Melania Maccaferri.
Bella voce.
Molto bella, una patriota che è anche cantante in questo spettacolo, Elisa Santarossa, il DJ è Antonello Aprea.
Il DJ esisteva ai tempi di Mazzini, no?
Il DJ non esisteva, però le musiche sono, le sentito molte anche dell'epoca. Ricordo le date, sono l'8, quindi oggi per chi ci ascolta in diretta a Frosinone, il 9 a Tivoli, l'11 a Latina, il 14 a Viterbo, il 15 a Rieti, il 16 a Pomezia, poi come ci ha detto...
Viterbo, Rieti, un saltino
ecco,
si
possiamo
può fare.
Andarci. Il CD che stiamo ascoltando sarà disponibile, diciamo, con il giornale dal 14 al 22 marzo.
Siccome il tempo stringe, andiamo ad ascoltare Alessandro Dalatri, regista di questo spettacolo.
Alessandro Dalatri, ti abbiamo lasciato, anzi non ti abbiamo ancora lasciato perché ascolteremo l'intervista che abbiamo fatto per Scena di un matrimonio domenica prossima e sei di nuovo a teatro. Tu in tutta la tua carriera finora hai fatto 4 spettacoli teatrali, di cui 2 in un mese, nell'ultimo mese.
Esattamente.
Cosa sta succedendo?
Il teatro mi è congeniale perché ci sono cresciuto, tu sai, ho cominciato da bambino sul palcoscenico del Valle con Luchino Visconti e da sempre l'ho portato nel cuore. Poi chiaramente ho fatto altro, la pubblicità, il cinema, i documentari, però c'era sempre questa passione. Qualche anno fa, finalmente, mentre ero in attesa di che qualcuno mi offrisse l'opportunità di affacciarmi al teatro, era avvenuta questo con l'occasione dell'Arena del Sole a Bologna, con lo spettacolo scritto da Vittorio Franceschi, il Sassne, e da lì è stato, un grande ritorno. Adesso siamo qui a quest'ultimo debutto che è stato con il disco Risorgimento, una storia romantica. Ieri si è conclusa la stagione per quest'anno di Scene da un matrimonio, che riprenderemo a ottobre da Roma, e in più a ottobre vado in prova con un nuovo spettacolo scritto da Edoardo Erba. Quindi voglio dire, quest'anno è stata un'annata di teatro, sto facendo una buffata di teatro.
Senti, l'Unità d'Italia è un tema particolarmente attuale e anche particolarmente delicato. Fino ad oggi ti hanno dato prima del comunista, poi del cattolico, adesso cosa ti diranno?
Ah, non lo so, cioè, qualcosa la proveranno sempre da darmi. Ma io trovo che, guarda, io incasso tutto con grande serenità, nel senso che è il pubblico che sa cosa sono e cosa gli sto offrendo. Poi chiaramente le etichettature lasciamole fare agli etichettatori. Io, tu sai che le mie convinzioni sono aperte e prive di pregiudizi, quindi per me esiste soltanto una realtà: gli esseri umani, la vita, il rispetto delle persone, il rispetto dei sentimenti delle persone, e questo mi sembra già, come dire, al di là delle etichette, ecco.
Senti, ma Scegliere un matrimonio l'avevamo un po' ricollegato a Casomai, anche sul Risorgimento non è una novità per te, perché addirittura nella prima intervista che avevamo fatto qui a Radio TNA tu avevi raccontato di essere un appassionato di Risorgimento, tanto che poi ti era stato proposto anche la fiction, che poi avevi rifiutato perché non ti era piaciuto proprio come era trattato, quindi è un vecchio amore anche quello per il Risorgimento in realtà.
Beh, è una grande passione la mia. Io, oltre che essere un appassionato della storia del Risorgimento, sono un collezionista, nel piccolo chiaramente, ho una mia piccola collezione, però che coltivo con grande gioia, no, e amore. È proprio la passione per il Risorgimento che mi porta ogni volta quindi ad approfondirlo. È vero, io dovevo fare i 1000, ma non ho fatto i 1000 per la televisione, mi era sembrata una grandissima opportunità. Poi, visto come volevano portarlo avanti, ho preferito uscirne fuori. Ed è paradossale che per me, che sono un regista abbastanza versatile, che faccio pubblicità, cinema, teatro, documentari, videoclip, l'unica cosa che ancora non sono riuscito a fare è la televisione. Ci sarà perché? Io me lo sto ancora domandando.
Tu ancora nessuna fiction in vista, quindi?
Ma sarà difficile farla finché vengono fatte con questi presupposti, non so, che sono presupposti che mettono sempre l'essere umano lontano dal racconto, c'è sempre invece qualcos'altro, no? Anche voglio dire, i famosi 1000 che io rifiutai furono trasformati in una storia d'amore tra un garibaldino e una principessina. Cioè, che era proprio la banalizzazione di un fatto così importante.
Questo spettacolo invece, che tra l'altro è uno spettacolo particolare, noi ne stiamo ascoltando oggi alcuni frammenti, perché oltre a essere uno spettacolo teatrale è anche un audiolibro che si può appunto acquistare. Un progetto, appunto, ecco, come ti sei avvicinata invece a questo progetto che di Edoardo Silo Strabini, e come l'hai sposato, insomma, come è andata?
Ma guarda, Edoardo lo conosco da tanti anni, siamo amici, è un attore che porto grande affetto per lui, ha lavorato con me per capirci, abbiamo fatto delle pubblicità, una famosissima che era Antonio Faccaldo, era il personaggio Antonio, l'Antonio dell'Antonio Faccaldo. E ogni volta che ci sentiamo parliamo di risorgimento, di storia, perché siamo tutti e due appassionati. Aveva già fatto uno spettacolo su Mazzini che io avevo amato molto, e lui mi ha detto: guarda, il prossimo lo voglio fare con te. Mi ha contattato e abbiamo parlato, e chiaramente questa epoca che prende in considerazione il nostro spettacolo è una delle più belle, anche delle più tristi della storia del Risorgimento italiano, perché parte dalle Cinque Giornate di Milano e va alla Repubblica Romana, quindi stiamo parlando di quell'epoca meravigliosa che è dal 48 al 49.
L'epoca delle utopie, in qualche modo, anche, no? Delle
insomma, è il momento in cui le utopie poi diventano anche realtà, perché nascono le barricate, tutto quel sacrificio di sangue che si era fatto fino a quel momento, che non aveva dato frutti, insomma diventa abbastanza importante, diventa più tangibile. A Roma, così, 5 mesi di Repubblica Romana diventano una roba importantissima, una speranza, una luce che si è accesa e rispenta, perché è stata anche la storia di una grande sconfitta, però da lì è nato quel lumicino che ha portato alla nascita della nostra nazione.
Bene, questo era Alessandro Dalatri, noi chiudiamo questa puntata, probabilmente ci ritorneremo sopra, perché vale la pena comunque celebrare l'unità d'Italia.
Questa era solo una parte dell'intervista al regista.
Torneremo a sentire appunto Alessandro Dalatri, torneremo a parlare di risorgimento, dell'unità
d'Italia. Ci abbiamo tutto l'anno.
Ci abbiamo l'anno, ma poi insomma ecco, adesso abbiamo fatto questo anticipo prima del 17 marzo, poi dopo ci ritorneremo. Sì. Chiudiamo questa puntata, io vi ricordo a due cose importantissime, che domenica prossima finalmente alle 21.50 andrà in onda finalmente la puntata 300 di Adesso in Onda.
Con tutti i suoi vizi pochi e le tante virtù.
E tra cui, tra le virtù, c'è anche l'intervento proprio di Alessandro Dalatri, con cui parleremo di Scene da un matrimonio, che è l'altro spettacolo appunto che sta portando in giro per l'Italia. Ovviamente tutto questo, sia la puntata 300 di Adesso in onda domenica prossima alle 21.50, sia questa puntata e tutte le altre le trovate sul sito www.radioadesso.it. Noi chiudiamo con un altro frammento da disco Risorgimento di Edoardo Silos Labini.
Il ritorno di Giuseppe Mazzini. È troncato così. Il ritorno di Mazzini. Ok.
A presto.
Alla prossima. Stop.
Aprile 1848. Dopo aver valicato il passo innevato del Gottardo, dopo ben 17 anni di esilio, il 43enne Giuseppe Mazzini, considerato dalla polizia di mezza Europa un pericoloso sovversivo, rientra finalmente in Italia. A Milano una folla esultante ha circondato la sua carrozza ed una processione lo ha accompagnato fino all'hotel Bella Venezia, nel centro della città, dove risiede.
Popolo di Milano! Finché l'opera di difesa non è compiuta, finché il barbaro non è in fuga e non si pentirà di aver osato usurpare questo sacro terreno, ogni casa sarà una rocca di guerra. L'Europa ha gli occhi su di noi. Il destino d'Italia è nelle nostre mani. Un giorno può decidere la sorte di un secolo. Sventoli ovunque la bandiera italiana. Libertà! Uguaglianza! Umanità! Entrai a Milano esaltato dalle 5 giornate e dalla guerra del Piemonte all'Austria. Ad aspettarmi c'erano mia sorella con il marito, vecchi e giovani amici come Campanella, Nino Bixio ed un ardente patriota ventenne, genovese come me. Goffredo Mameli. Da lì a qualche giorno mi avrebbe raggiunto anche mia madre. Da Torino Carlo Alberto mi inviò subito un suo emissario per saggiare le mie intenzioni. La Real Casa Savoia mi invitava a candidarmi per una poltrona nel nuovo Parlamento. Naturalmente da repubblicano non potevo accettare l'offerta, però promisi il mio aiuto se il re avesse unificato il paese con Roma come capitale.
In città, in molti temono le mire territoriali dei piemontesi. Carlo Cattaneo, repubblicano anche lui, è sospettoso e per ora non vuole incontrare il Mazzini. Milano è divisa in due. Da una parte i moderati favorevoli all'unione con i Savoia. Dall'altra, i separatisti repubblicani, che si oppongono invece alla fusione col Piemonte.
Viva l'Italia!
Speren ben.